In pratica, per dare l'idea di come in comunità presentiamo il discorso del matrimonio, no? Mi pare che ero arrivato all'idea di dire, siccome no, non possiamo condurre il discorso analiticamente, no? Che si poteva esemplificare come stiamo cercando di condurre il discorso negli incontri di preparazione al matrimonio, quindi nel cosiddetto corso dei fidanzati, no? Riprendendo alcuni passaggi, io spero proprio che basti indicare i titoli, e magari riusciamo poi anche ad avere un'idea sintetica anche di tutto il percorso che abbiamo fatto e probabilmente anche quello che dovevamo fare. E forse è anche possibile confrontarci, forse è possibile anche esprimere dei pareri, di dire no, guarda che ci sarebbero altri tagli importanti per quei giovani. Allora, particolare attenzione Livia, Enrico, Gigi, se sono corretto nel riassumere questo percorso che facciamo con i fidanzati. Allora, i punti forti di questo dialogo in cui si cerca di far incontrare l'esperienza dei giovani che intendono sposarsi e il tesoro, il mistero che la Chiesa custodisce, no? Sono un po' questi. Il primo ingrediente, il primo elemento del confronto, discorso, ma anche confronto che noi proponiamo, è lo sforzo di offrire dei luoghi di interpretazione della cultura, quindi attraverso i quali si possa tutti diventare consapevoli di cosa stiamo dicendo, da che punto di vista lo stiamo dicendo, no? Cioè il riconoscimento del quadro culturale in cui si rappresenta e si esprime l'avventura di questi giovani. Beh, ovviamente poi indirettamente anche di come la Chiesa oggi si esprime. Ovvio. Cioè, questo che sembra una cosa ovvia, perché tutti noi pensiamo che prima c'è quello che pensiamo noi, poi c'è la cultura, no? In realtà la cultura l'abbiamo fatto vedere in molti modi, no? La cultura è un elemento determinante della coscienza, della maniera in cui uno esprime quello che pensa, quello che desidera, quello che sogna, no? Quello che chiama matrimonio. E quindi un primo blocco, diciamo, di questi scambi con i giovani è il cercare, poi faremo capire anche meglio, di cercare di comprendere il fenomeno della sessualità e la sua regolazione culturale. Attraverso la proibizione dell'incesto e l'istituzione del matrimonio. Capite gli elementi di antropologia che anche noi abbiamo preso in considerazione, no? Antropologia culturale, ma antropologia psicologica, ricordate, siamo fermati a lungo, no? Sessualità, matrimonio nella cultura moderna, nella cultura del passato, la lettura strutturale di Lacan, psicanalitica della sessualità. Ovviamente non è che adesso vi sto tirando fuori le categorie, no? Non è che con i giovani parliamo così, ovvio. Però ecco, su questo mi piacerebbe che in qualche maniera confermassimo o correggessimo, ci aiutassimo. Cioè, noi riteniamo che incontrare come comunità cristiana dei giovani che chiedono di sposarsi in chiesa sia assolutamente necessario fare un lavoro insieme, perché poi appunto noi diamo alcune categorie, ma poi i loro racconti, le loro riflessioni sono molto ricche nel far capire come lo scambio culturale avviene. Di fatto, no? Cioè il riconoscimento del quadro culturale in cui la sessualità viene vissuta e organizzata, diciamo, no? E come alcuni elementi dell'antropologia, anche genetica, no? Come la proibizione dell'incesto alla base dell'organizzazione sociale della parentela, o come l'invenzione dell'istituzione del matrimonio, come edificazione culturale dell'organizzazione sessuale, no? E capire come questi elementi antropologici funzionano ai nostri giorni, permettendo anche un confronto che per i giovani è molto interessante, è molto efficace una volta e oggi, no? Quando, anche perché lì c'è da lavorare tutto su dei, come si dice, su dei presupposti, su dei pregiudizi della modernità, che ci fa pensare che siccome una roba è moderna è meglio, no? Invece questo confronto con una volta e oggi, quando viene condotto con un po' di larghezza, fa capire le fragilità anche della regolazione matrimoniale e sessuale ai nostri giorni. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo ingrediente di questo discorso è evidentemente il perché in Chiesa, il perché da cristiani, e quindi il tema del sacramento cristiano, esplicitamente il tema del sacramento cristiano del matrimonio, sottolineando, anche qui, insomma, non andando a dire subito cos'è un sacramento e cos'è il sacramento del matrimonio, ma elaborando dal punto di vista esistenziale e antropologico quel passaggio esistenziale decisivo dal contratto all'alleanza. Cioè, che cosa vuol dire la disponibilità che questi giovani hanno di legarsi per sempre davanti alla morte? Cosa vuol dire sta roba qui, no? E quindi il fatto che in realtà il matrimonio è un esodo, cioè è un viaggio verso una terra che resta solo promessa, che è ignoto, no? Un'alleanza che comprende una dedizione, un'accoglienza dell'altro come davanti alla morte. O il fatto che questo legame è una testimonianza di qualcosa di più alto, di un mistero che ci fa entrare in questa dimensione della grazia nella logica pasquale. Ne parlavamo, no? Un'alleanza che ha alla base un dono, la grazia, e che suscita la fede, no? E quindi analizzare la natura di questo passaggio esistenziale decisivo, che è il per sempre e il senza condizioni, no? E in secondo luogo quello di analizzare come passa il matrimonio da questo implicito esistenziale all'esplicito del sacramento. E quindi la mediazione delle scritture, o la conoscenza di Gesù, il suo Vangelo, la mediazione della Chiesa, o l'Eucaristia, appunto, e la mediazione del corpo con questo intreccio con l'incarnazione, Dio che si fa corpo, il sacramento nel corpo, nella comunità dei discepoli. Cioè si costruisce la nozione di sacramento, che è fondamentalmente corporeità e carattere comunitario, in questo lavoro ecclesiale che dà quel senso a quella dimensione esistenziale del mistero, che è appunto la dedizione per sempre e senza condizioni. Ne parlavamo l'altra volta, e quindi credo che questi passaggi sul sacramento siano, però ve li dico in questa maniera perché voglio verificare se questo approccio insistentemente antropologico anche nel parlare del sacramento rispetta, perché devo anche chiedere alla comunità se sto rispettando il deposito della fede della comunità, no? Non devo mettermi d'accordo io con i giovani fidanzati, ovviamente. Terzo elemento, quindi, il riconoscimento culturale della propria esperienza, l'antropologico di questa esperienza, esplicitato dalla comunità, dalla scrittura, dal rito, evidentemente, e dalla conoscenza di Gesù del suo mistero, dell'incarnazione, quindi della gloria del corpo dell'uomo, no? Il tema del sacramento, cioè questi ragazzi che chiedono di sposarsi in chiesa portano lì questa loro disponibilità a cogliere in braccio l'altra persona per sempre e a darsi senza condizioni, e la Chiesa li aiuta a riconoscere il mistero dell'incarnazione, dell'Eucaristia, dell'annuncio del Vangelo, no? Dentro questa esperienza, no? Il terzo elemento è, diciamo, l'amore. In realtà questa alleanza nel mistero e nel sacramento, no? È realizzata dall'amore. E quindi cosa vuol dire amare? Nel sacramento, appunto, alla luce di una rivelazione di ciò che Dio fa diventando corpo e di ciò a cui è chiamato il nostro corpo, no? L'amore, il mistero dell'amore, che va da Dio all'uomo, dal cielo alla terra e dall'uomo a Dio, dalla terra al cielo, intrecciando l'agape e l'eros, il desiderio, no? Il desiderio che parte dall'animale, poi si alza, e l'agape che si fa carne. Eros e agape si intrecciano, Dio si fa carne perché l'agape in Gesù appunto è di carne, l'agape è di carne, se no non è per noi, no? E la carne dell'uomo ha la profondità misteriosa dell'agape, della tenerezza appunto. Cioè l'incarnazione ha come conseguenza che la nostra carne è capace di testimoniare Dio. Testimoniare, non di essere Dio. Ma di essere un sacramento, un'espressione dell'agape, no? E quindi con loro si cerca in qualche maniera, in questa circolarità tra eros e agape, in questo amore che è capace di andare in cielo, a partire dalle profondità della terra, anche questo è il sacramento, è il più carnale, il più terrestre, è il più alto, no? Cos'è questo? Invece è proprio questo è il sacramento, no? Una realtà sensibile, visibile della terra, di carne, no? E dico, in questa circolarità dell'amore, proprio per fermare l'occhio, capito? Poi per far capire il flusso, il movimento, ci si ferma su alcune polarità dell'amore che costruisce l'alleanza matrimoniale. E si indicano quattro scalini, se vuoi, che si possono fare salendo o discendendo. Noi li facciamo ovviamente dal basso, salendo. La scelta antropologica è anche questa, no? Partire dal basso. E in questo senso il primo gradino su cui ci si ferma insieme è, come si può dire, la profondità del desiderio, e quindi della sessualità in questo caso, legata al bisogno, al piacere. Cioè il fatto che l'amore tra l'uomo e donna, che diventa sacramento appunto, no? Riceve la grazia. Quest'amore nasce nella profondità della carne, proprio dalla genitalità, a partire dalla genitalità, cioè dal fatto che l'essere uomo e donna. E quindi l'amore matrimoniale parte dalla differenza sessuale. Differenza che iscrive nel soggetto, quindi nella coscienza che è di carne, appunto, iscrive la mancanza. Cioè il sesso è alla sua radice una mancanza, una ferita nella carne, manca qualcosa, appunto. Per capire la propria sessualità bisogna guardare l'altro, per differenza, appunto. Nessuno dei due è è solo di fronte. Ed è proprio questa situazione di povertà, no? La sessualità è l'iscrizione nella carne della nostra povertà, del nostro limite, come dice Freud, ma e quindi del nostro bisogno, perché la voragine, la costola che manca, dicevano i nonni, no? Il lato della casa che manca, suscita appunto il bisogno, la richiesta, no? La fame, l'appetito, appetitus sessuale, è la radice dell'amore sessuale, appunto. L'appetito, la fame, la ricerca di ciò che può soddisfare il bisogno e chiudere la mancanza, producendo un senso di pienezza che si chiama piacere. Il piacere è la beatitudine, appunto, la pienezza sensitiva dei sensi, del sentire, no? Allora, attorno a sta roba qui nascono molte riflessioni su cosa vuol dire sposarsi, no? Molte. Su cosa vuol dire poi essere uomini e donne, anche se non ci si sposa, ovviamente, però appunto per chi si sposa è interessante, mi pare. Perché riattiva esattamente il paradiso originario, la fusione materna, la separazione. Sto passando ai termini della psicanalisi, ma appunto i testi di Genesi sono così. L'antropologia del buon senso, appunto, lo sa, no? Che noi siamo nati per un'espulsione dal paradiso, di un piacere totalitario, in cui non riconoscevamo alterità, che è la situazione fusionale estremamente, come si dice, immaginaria. L'abbiamo visto a lungo all'inizio, no? Caratterizzata dall'incesto, che è pieno di una potenza immaginaria e violenta, di esclusione di ogni alterità, no? Da cui si deve uscire accettando il limite e riconoscendo l'altro. Allora, questa roba qui fa capire per un verso la potenza del piacere, che è la molla della felicità, è la molla di carne della felicità. Difatti si lega il sesso e il mangiare e bere, no? I principi vitali radicali sono quelli più ricchi di piacere, no? Ma già la teologia antica diceva: al gesto di procreare il creatore ha connesso, per incitare a sta roba lì, un certo piacere, no? Siccome per vivere bisogna mangiare, il creatore ha aggiunto al mangiare, che dovrebbe servire solo a nutrirsi per vivere, il piacere del mangiare, no? Con tutte appunto poi le traversie, perché se il piacere lo stacchi dall'atto, lo stacchi dal corpo, poi c'è quel dualismo, sappiamo. E d'altra parte la Chiesa che riduceva così, dico la Chiesa ma non solo, che riduceva così il ruolo del piacere, era la stessa poi che capiva che il piacere invece è terribile, violento, perché ha il pericolo di farsi passare addirittura come la felicità. E quindi entra in competizione addirittura col più trascendente, con la promessa del paradiso. Quindi è pericoloso, pericolosissimo il piacere, no? Cioè, interessante questo discorso. Cioè, come il papà che al figlio fa finta di dire che l'aurle conta mia tat, perché sa che è talmente dirompente, no? Allora, per un verso, siccome il piacere è appunto il bisogno, il piacere, indissociabilmente, anche questo è interessante, è il principio del desiderio ed è lo stesso principio della tenerezza, se poi riesci a farlo arrivare all'agape. E quindi la necessità di potenziare il piacere, cioè se una persona non prova piacere non è uomo, non ha gusto d'uomo, non ha il gusto della vita, no? Il piacere di vivere è fondamentale, no? È alla base del bene di vivere, no? Della fede, cioè la fiducia in ciò che sei, in ciò che stai facendo, no? E sappiamo che tutti gli ingorghi attorno a un piacere nascosto fintamente, o finto che non conta, che non vale, è alla radice poi di una serie di perversità psicologiche che conosciamo bene, no? Masochismo, sadochismo, tutte quelle robe lì, infantilismi che ci portiamo dietro. Quindi, per un verso, la potenza è la felicità del piacere, per un altro verso, il carattere oscuro del piacere. Il carattere immaginario, fusionale, violento, narcisistico. Perché attorno al piacere si giocano appunto quelle grandi lotte tra incesto e violenza, che stanno poi, la cui regolazione sta alla base dell'umanizzazione, no? Il non uccidere, non avere rapporti incestuosi, da cui nasce tutta la morale. Nasce per regolare fondamentalmente la violenza del piacere, no? Oppure la perversità del piacere, no? E quindi il suggerimento che poi ci diamo in questo discorso che stiamo facendo con i giovani innamorati che si sposano, è quello di fare una verifica su questi livelli del proprio desiderio, della propria corporeità, no? Se sei ancora un bambino, insomma, è difficile sposarti, si può, però, insomma, è un po' più dura. Se sei ancora attaccato alla mamma, virgolette, è brutta la roba, Se tu sei uno che appunto sei al centro di tutto, che non hai elaborato minimamente l'alterità, la capacità. E allora qui si inserisce il discorso della castità, no? Ovviamente messo lì, non è che puoi fare dei grandi discorsi, ma il fatto che l'umanizzazione della sessualità e del piacere è un elemento fondamentale dell'amore comporta che queste due maniere con cui gli uomini umanizzano la sessualità, che sono impedirsi certe cose, quindi la proibizione dell'incesto, più che certe cose, impedirsi il rapporto fusionale con le cose, uscire dalla fusione, dall'infantilismo immaginario, del rapporto immaginario, entrare nel rapporto simbolico, per usare i termini di Lacan, no? E costruire questi livelli fondamentali del desiderio attraverso la virtù di castità. La proibizione dell'incesto è il livello dell'impedimento, del paletto, la regola, no? La castità è esattamente l'edificazione positiva dell'atteggiamento non incestuoso, ecco, per risolvere questi termini. Che è questa è una civetteria che ci prendiamo di fargli passare il discorso delle quattro virtù cardinali che non esistono più nell'antropologia moderna, però viene dalla Grecia, viene da tutta la tradizione medievale, classica, e poi sai, è uno schema che alla fine regge e tiene, dopo certo lo devi pensare in termini diversi, però il sapere che la castità è una parte fondamentale della virtù di temperanza. Le quattro virtù cardinali, i quattro cardini su cui è costruita la personalità, uno di questi pilastri è la temperanza, che modera, tempera, ma nel senso positivo, cioè che incanala e quindi fa girare positivamente questa energia. La virtù di temperanza che presiede al piacere, e San Tommaso dice, è particolarmente cardine. È cardine di tutta la personalità, ma è particolarmente cardine e quindi fa funzionare poi una serie di sottovirtù, di altri atteggiamenti, quando si impegna a regolare il mangiare, e la sessualità, che sono le due attività umane con la quale si presiede alla vita della specie e del singolo, no? Il mangiare è per la vita del singolo e per la specie è il sesso. La virtù di temperanza regola il piacere del mangiare e del sesso. Quando la temperanza riguarda la sessualità si chiama castità, è un altro nome della temperanza, no? Intanto noi a sti ragazzi gli abbiamo comunque così riportato dalla nostra esperienza il fatto che magari ci sono tre o quattro cose che nella vita sono importanti, però la castità per sposarsi è importante, capito? Dopo una discussione si capisce subito, no? Uno castità pensa a certe cose, allora uno casto non usa la sessualità. No, invece è un'altra cosa la castità, vedi? Il secondo livello dell'amore, la seconda polarità sarebbe meglio dire, perché si parla sempre dell'amore, che è circolare, quindi gira dentro tutto poi. Nel pregare c'è il piacere in gioco, c'è l'aggressività in gioco, c'è l'impazienza in gioco, c'è la carne in gioco, c'è il desiderio in tutto il suo spessore, no? Quindi non è che puoi separare. Stiamo indicando delle polarità, dei fuochi. La seconda polarità dell'amore sessuale è però appunto detto in questi termini noi gli diamo subito una connotazione negativa. I medievali chiamavano l'irascibile, che è una virtù, è una base di virtù, cioè il tono. Davanti all'ostacolo reagisci, capito? Affronti la difficoltà. Chiamiamola aggressività, appunto. Una buona aggressività è una buona dote, come un buon piacere, no? Allora, a che cosa presiede questa virtù che poi vi dirò, capirete subito, è la virtù di forza che presiede a sto lavoro qui. Ma che cosa riguarda? Riguarda il fatto che il soggetto incarnato, se tenete sempre presente che è incarnato, limitato, si trova continuamente di fronte a dell'altro, che sia il freddo, il caldo, la pioggia, il vento, che sia la fame, che sia un bambino che ti disturba, un bambino che ti impegna la notte, che siano invece poi le cose più serie, l'altro che ti parla, che parla così, che sia l'affare, che sia... Appunto, l'altro che senza il quale noi non siamo niente, no? L'altro che ci attira e promette, no? In realtà è anche un ostacolo. Quando il bambino si deve staccare dalla madre, quando incomincia ad avere una percezione della vergogna, no? Quando gli fate vedere un estraneo, si gira, si sottrae, no? Si mette dietro alla mamma oppure gira la testa. È la vergogna, perché l'altro lo inquieta, hai capito? Non lo conosce lui. Anche il cane fa un po' così, no? Ah, fa niente, perché non ti conosce? Ma intanto ti mangia un orecchio, poi una volta ti conosce, no? Cioè, il rapporto con l'altro, anche nella coppia. Questi giovani innamorati hanno un po' di dispiacere sentirselo dire, ma poi, se ci pensano, poi lo ammettono. Perché la fase di idealizzazione dell'altro nell'innamoramento non concede il pensiero che l'altro sia un ostacolo, che l'altro sia un fastidio. No. Che con l'altro bisogna soprattutto poi nella vita pazientare, cioè sembra che tiri giù l'ideale, no? È semplice incarnazione, non è. Allora, il rapporto con l'altro, io direi soprattutto nella coppia, perché appunto lì l'alterità proprio si misura, giorno e notte, di fronte, sempre, corporeamente, abbracciandosi, mangiando insieme, quindi... È evidente che soprattutto lì il rapporto con l'altro è un rapporto complicato. e conflittuale, appunto, appunto anche qui senza attribuire al conflittuale il fatto che si fa la guerra, è il fatto che due diversi messi vicini fanno un po' di... cozzano un po'. E quindi il rapporto con l'altro suscita continuamente in noi il desiderio di confrontarci, di competere, di assoggettare, di sedurre, perché è un'altra maniera, la seduzione è un'altra maniera di dominare, no? Per di più, nel rapporto tra uomo e donna, c'è di mezzo poi la cultura, il ruolo maschile e femminile, che è caratterizzato da una conflittualità storica, il predominio appunto di uno sull'altro, fa sì che il rapporto di coppia sia competitivo, sia conflittuale, sia complicato. E allora anche qui si introduce il discorso che questa energia dell'irascibile, dell'aggressione dell'ostacolo, ecco, forse il salto a ostacoli è la cosa dal punto di vista dell'immagine più vicina, insomma. Anche qui questa energia va canalizzata, quindi va potenziata e nello stesso tempo va orientata, se no vuol dire che uccide l'altro, no? So, è tipico per esempio la parola, cioè lo scambio di coppia. Poi se si va a vedere nella vicenda delle coppie le cose che ci si dicono, no? Perché quando si litiga e si vuole, proprio si usano le parole più uccisive che ci sono, no? E quando Gesù nel Vangelo fa quella specie di classifica, no? Che tu non ascolti l'altro, o dici che ha torto, o dici che è stupido, o addirittura dici che è pazzo. E fa una sorta di gradazione di punibilità, no? Di gravità di queste, della parola. Sappiamo che la parola, proprio perché è lo strumento di relazione corporea, più spirituale, più penetrante, come dice Isaia, no? Una spada che penetra. Le cose più brutte, più cattive, noi le facciamo con la parola. C'è la maniera più crudele di uccidere la parola. E lì l'esempio è tipico che questa aggressività nei confronti dell'altro come ostacolo va regolata attraverso tutto un lavoro, un'altra virtù cardine che presiede a questo mondo pulsionale dalla profondità del desiderio, dove il desiderio appunto in qualche maniera è travolgente, no? E è così rischioso da farti scoppiare di piacere perché mangi troppo, di farti uccidere l'altro, eccetera, dove la vita e la morte sono proprio lì da toccare, no? E questa virtù di costruzione dell'uomo è la virtù di forza. Temperanza, forza, che secondo i medievali e anche i greci presiede all'elaborazione delle passioni, in questo caso degli affetti, molto simile il termine, perché l'affetto ha alla radice questa dimensione passiva, essere colpiti, no? Portare una ferita. La virtù di forza che si esprime in due direzioni, la virtù del coraggio, la forza del coraggio, che è il coraggio di accettare le difficoltà. E nelle differenze che fanno difficoltà, che fanno da ostacolo, cercare l'alleanza, appunto, questa è la virtù di coraggio. E parallelamente la virtù di pazienza. Cioè coraggio e pazienza sono i due aspetti della stessa virtù di forza, no? Pazienza che è far posto all'altro. E appunto avere l'animo lungo, largo, ospitale, no? Accogliente. E sapere, pazienza vuol dire anche tenere duro, perché c'è il fattore tempo, no? Quindi perdonare, continuare a donare, ricostruire anche, no? La terza polarità che viene proposta in queste conversazioni è quella dell'amicizia. L'amicizia è un sentimento, anch'esso è un sentire, alla base è un sentire, e tuttavia si stacca molto, molto di più dalla carne. La carne ha bisogno di vicinanza, ha bisogno di toccare, ha bisogno di sentire, di vedere, no? L'amicizia invece è un sentimento più controllato, più staccato anche dall'amore e passione. L'amicizia tra l'uomo e la donna, sto parlando. Cioè, noi proponiamo a questi ragazzi che per costruire un'alleanza matrimoniale è intelligente introdurre una relazione profonda di amicizia, sfruttare i tesori dell'amicizia, le possibilità dell'amicizia, perché l'amicizia, appunto, a differenza dell'amore e passione, è capace di integrare anche le distanze, le mediazioni, il tempo, i cambiamenti, gli altri, la società, hai capito? Perché si basa soprattutto non sul possesso, sulla vicinanza, no? Ma si basa sulla stima, sulla fiducia, sul bene dell'altro, no? E per stare insieme molti anni, avendo tante differenze, amicizia è importante, e quindi è importante diventare stimabili, no? È importante che i tuoi interessi, che sono diversi dai miei, ti facciano bello, ti facciano interessante come persona e viceversa, no? L'amicizia è un aspetto della virtù di giustizia, cioè la posizione giusta nostra nei confronti dell'altro è considerare l'altro come amico. Ma questo riguarda il coniuge, ma riguarda tutti, perché capiamo subito come diventa più amabile una persona che ha un senso di amicizia verso il mondo, verso la società, verso tutte le cose belle, no? E quindi l'amicizia, che è una virtù all'interno della coppia, ed è una virtù che favorisce l'apertura della coppia. No. E questa è un'altra virtù cardine. La capacità di attraversare il mondo come un mondo viaggiabile, come un mondo umano, come casa. Questa è l'amicizia. No. Sentirsi a casa di fronte a ogni cultura, di fronte a ogni spazio diverso, di fronte a riuscire a restare sempre a altezza di sguardo, no? Di reciprocità, il prossimo. In questo senso amicizia credo che sia l'espressione più alta dell'amore, la più universale anche, no? Beh, intanto vi dico tra parentesi, in questo modo di ragionare, nel corso i fidanzati dicono, in questo modo di valutare, di giudicare, passa la percezione che c'è un'intelligenza dello sguardo, o no? Cioè, passa la percezione di una virtù guida, che anche quando guarda nelle passioni, guarda nei rapporti con gli altri, quando guarda nella comprensione appunto del fenomeno umano, c'è una virtù dell'intelligenza che è decisiva. E anche quando i giovani parlano poi, questa roba risulta. Cioè si mette in atto un'intelligenza che non è, come dice, erudizione, ma che è uno sguardo penetrante dentro il fenomeno umano, cioè la capacità di vedere le poste in gioco umane della cosa, la capacità, di vedere quali sono le strade per costruire meglio l'uomo, no? è quello che i medievali chiamavano l'intelligenza pratica, non l'intelligenza teorica, il sapere per sapere, ma il saper fare. Per alcuni versi l'intelligenza pratica presiede alle arti, ars, saper fare, che è suonare il pianoforte, fare un quadro, costruire una macchina tecnica, uno stile di comunicazione, cioè. Ma che raggiunge il suo grado più alto quando costruisce l'uomo, il saper fare l'uomo, capito, no? È un'arte, non è una deduzione, non è un sillogismo. È un sentire dove sta l'umano, è un sentire dove deve andare per essere più umano, no? E questa capacità, i medievali chiamavano la sinderesi, no? Che distingue il bene e il male, ma poi in realtà diventa un mestiere, appunto, un'arte ben fatta, attraverso un'educazione, anche qui attraverso l'opera di una virtù, che per alcuni versi giustamente poi guida tutte le altre, perché senza questo dosaggio dell'umano dentro anche il lavoro delle altre virtù ci sono degli squilibri, no? E i greci lo presentavano come l'auriga, il guidatore, capito, no? Che è la prudenza, la virtù di prudenza, che è una buona educazione dell'intelligenza pratica, o se volete è un addestramento della coscienza, è un addestramento della coscienza. Cioè la nostra coscienza, che è strutturalmente, è chiaro che è un'apertura fondamentale, però la coscienza lavora sempre sull'atto, no? Cioè questa roba qui va bene, questa va male, questa è meglio, questa è peggio. Questa roba qui, se tu la improvvisi ogni volta, è chiaro che ha tutta la superficialità dell'improvvisazione, no? E invece se viene da un'educazione prudenziale, ha uno spessore, così come uno che suona il pianoforte perché è 30 anni che si esercita, ha creato un'abilità, appunto, analogicamente ovviamente, c'è un'abilitazione del giudizio di coscienza che è costruito dalla virtù di prudenza. E i medievali poi suggerivano tanti mezzi, no? Che è quello di fare l'esame di coscienza, riflettere dove ho sbagliato, chiedere all'altro, consigliarsi, leggere appunto i sapienti, no? Allora, bisogno, piacere, irascibile, aggressività, castità, quindi confronto con l'ostacolo dell'altro, virtù di forza, amicizia e ultima polarità, qui non mi fermo neanche perché poi è tutto il discorso che i cristiani fanno tutti i momenti, tutte le domeniche, no? Che è l'agape, la carità, appunto, no? Cioè l'amore tra l'uomo e la donna è chiamato a farsi espressione e testimonianza dell'amore che Dio ha per gli uomini. Diciamolo così. Quindi Eros e Agape, amore umano e amore divino, si alleano, chiamando l'uomo in questa avventura pasquale del dono di sé. E quindi l'appello del Vangelo a convertirsi e ad amare il prossimo, no? Come te stesso. Allora si può andare su e poi si può venire giù. L'agape che si incarna arriva fino al piacere, no?